stai fischiettando, ti sento, eh?
Sei un dietro col fischietto.
Sei un fischiettatore. Bene, ci siamo con i volumi, vero Valtteri? Perfetto. Aspetta che spengo la telefonessa. Tac. Spegnimento del dispositivo. Tac. Eco Radio, buongiorno. No, aspetta, gracchiato proprio mentre ho detto Eco Radio. Eco Radio, buongiorno. Lo stato interessante, ci sono dei momenti, uomini all'ascolto, donne all'ascolto, che lo stato interessante vaga da solo per le strade solitario e incontra il fatto e diritto, lo conosce, si piacciono e si uniscono in biblico... Basta, non vado avanti. E però diventa il diritto interessante. Buongiorno Tommaso Rossi, avvocato editorialista del fatto e diritto, che ogni volta sta con noi una volta a settimana in questo diritto interessante. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti.
L'ho fatta romantica quest'oggi, non so se se ne è accorto, sì. La nostra crasi. Allora, io oggi dovete sapere, no, che con l'avvocato Rossi cerchiamo sempre di capire più o meno magari i fatti di cronaca, delle indagini, capire un po', dato che lui può forse aiutarci a capire cosa si nasconde dietro le parole, che cosa significa le indagini, che ne so, preliminari, l'incidente probatorio, cose delle quali non sappiamo niente. Oggi ci avevo però l'imbarazzo della scelta, ci siamo sentiti e avvocato, c'è da parlare, tutta l'Italia è argomento suo quest'oggi, eh?
Eh sì, effettivamente in questi ultimi due giorni sta succedendo, due o tre giorni sta succedendo.
Guarda, facciamo
di tutto, poi degli argomenti più disparati, quindi...
Facciamo l'elenco. Allora, quella prima cosa che sbalza gli occhi su gli occhi di tutti è il calcio. Scommesso, sto terremoto incredibile, che poi sicuramente è un grandissimo scandalo, ma l'italiano non gli devi toccare la mamma, il calcio, nel senso, anche per questo ha una grandissima visibilità sui giornali. Altro argomento caldissimo è il Vaticano, come si chiama? Vatileaks, come l'hanno chiamato?
Il Vatileaks.
Che carini che so, pure questi giornalisti che trovano il nomignolo per qualsiasi cosa. Il Vatileaks, che lì c'è dentro tutto, cioè da Dan Brown al nome della rosa. Quindi insomma è una cosa molto molto interessante. Poi poi oggi c'è questa sentenza che ieri è stata un po'... nessuno se l'aspettava, avvocato, quella di Rignano.
La soluzione della scuola di Rignano Flaminio.
Sì, ecco, io partirei proprio da lì. Partiamo dall'ultimo degli argomenti che ho nominato, per poi risalire la china della piramide degli argomenti, passando anche per la Diaz, che è successo qualcosa anche sì. Per...
Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione con cui sono stati assolti gli indagati, poi dopo ne parliamo bene.
Partiamo da Rignano. Allora, ci fa un cappello, ci ricorda quando era, 2007?
I fatti sono del 2007, se non sbaglio, sì. Sì. Ieri, dopo oltre 10 ore di Camera di Consiglio, il Tribunale di Tivoli ha assolto tutti quanti gli imputati per i presunti abusi sessuali all'interno della scuola.
La prima domanda, ma era il primo grado?
Sì,
e dura 5 anni.
E adesso la procura e le parti civili probabilmente, anzi sicuramente, proporranno appello.
Ma dura 5 anni? Può durare 5 anni un primo grado, Rossi?
Anche di più a volte, anzi, cioè comunque sia, c'è la fase iniziale dell'indagine che già comunque un anno, tra tutto, un anno e mezzo tra il compimento delle indagini e la fase del rinvio a giudizio, l'udienza preliminare, tutto dura, quindi poi il processo è durato, effettivamente il dibattimento è durato di meno.
Ah, quindi diciamo,
anni sono complessivi.
Sono le indagini preliminari e l'udienza preliminare che portano via tempo, diciamo,
esatto,
poi il dibattimento
sì,
è una volata. Sì. Scusi, l'ho interrotta. Quindi dicevamo, tutti assolti, il caso non sussiste?
Tutti assolti perché il fatto non sussiste, sì. Quindi non è la formula assolutoria che testimonia che proprio il fatto storico non ci sarebbe stato.
Ma scusi, mi hanno già detto alcuni ascoltatori, ma scusa, com'è possibile? Quel PM avrà fatto un carteggio, cioè avrà il suo fascicolo, come si chiama, in cui avrà collezionato degli elementi di prova, e questi elementi di prova erano tutti fasulli.
Beh, adesso fasulli, per affermare la colpevolezza di una persona o di più persone, come in questo caso, ci vogliono prove assolutamente certe. In realtà il nostro sistema penale richiede questo, cioè la garanzia dell'imputato è nella assoluta certezza della sua responsabilità, quindi nel dubbio eventualmente va assolto.
Quindi non c'erano tracce di DNA, non c'erano testimonianze?
C'erano elementi certi, c'erano le testimonianze dei bambini, c'erano tante consulenze degli psicologi, In realtà era un processo indiziario, non era un processo da cui, cioè, in cui si poteva muovere su elementi certi. Era una ricostruzione storica passata attraverso le testimonianze dei bambini raccolte e valutate dagli psicologi, e sulla base di questo c'era stata questa costruzione accusatoria.
Le mamme dicono che io ho visto anche abbiamo visti tutti dei disegni di questi bambini che effettivamente erano molto forti, strane, sembravano delle Guerniche di Picasso alcuni, per capire il tormento di questi bambini, che alcuni sarebbero ancora in cura, eccetera. E le mamme erano molto arrabbiate ieri quando c'è stata proprio la soluzione, la sentenza.
Ieri si sono scagliate con violenza contro il giudice, insomma, violenza
di
a voce, chiaramente, però insomma è stata presa molto male. Sì. A me mi ha molto colpito, francamente, se posso dirlo, questa
certo
è una valutazione mia, mi ha molto colpito in negativo l'intervista che ha fatto uno dei legali degli imputati, non ricordo bene chi, che ha detto: ma dovrebbero essere contenti i genitori, cosa vogliono? Dovrebbero essere contenti perché significa che,
esatto,
che non è successo niente, quindi
e avrebbero preferito fosse successo,
sarebbero stati più contenti se invece i fatti fossero successi. Insomma, questo mi ha colpito, perché certamente nessuno ha avuto piacere di fare questo processo. Per i genitori immagino sia stato un grosso trauma, un grosso travaglio vivere questi fatti, e comunque sia loro certamente porteranno avanti la loro idea, la loro battaglia, nella convinzione che purtroppo dei fatti siano successi, quindi vedere che alla fine del processo tutti quanti vengono assolti, per loro non è certamente la gioia di dire: ma bene, non è successo niente. Ecco,
ma che accade adesso? Allora, questi genitori, quindi, se sono convinti veramente di quello che sarebbe purtroppo drammaticamente successo, allora andranno in appello. Però,
appello, sì.
Ma il giudice dell'appello che fa? Vede le stesse prove che non ci sono e dice: mi dispiace, non si può fare. Oppure...
Beh, la valutazione delle prove da parte di un giudice non è una scienza esatta, è una valutazione, come dice il nome, quindi è una valutazione di elementi probatori. Ogni valutazione può portare a risultati diversi perché passa attraverso test diversi. Questo
che
è
cosa? Che
in appello, comunque, teoricamente è possibile anche in certi casi disporre da parte della Corte dei supplementi di acquisizione probatoria, quindi se ritiene necessari altri approfondimenti potrebbe anche disporli, penso per esempio in questo caso ad altre perizie, eccetera, insomma.
Ma, ecco. Come si dice, che spessore, che credibilità ha la testimonianza di un bambino in un processo penale da noi in Italia?
La testimonianza di un bambino ha,
così piccolo,
ha una sua validità, viene fatta attraverso con l'ausilio di tecnici psicologi che fanno da filtro, diciamo, tra il giudice che assume la testimonianza e il bambino testimone che la rende, ha una validità comunque da valutarsi come ogni testimonianza anche degli adulti, e ovviamente da valutarsi in maniera ancora più accorta, proprio perché proviene comunque da una persona che non ha certamente la piena cognizione del sé,
certo,
e delle cose.
Insomma. A me, con questo chiuderei questo piccolo primo argomento, mi ha toccato molto, visto che siamo in tema di confidenze, invece leggere che c'è stato quello che si chiama incidente probatorio. Per chi ci ascolta, vuol dire che a un certo punto, anche se erano le indagini, nel corso delle indagini hanno dovuto interrogare sti bambini.
Sì, l'incidente probatorio serve per cristallizzare durante le indagini degli elementi di prova che potrebbero in qualche modo disperdersi se assunti poi anni dopo nel corso del processo del dibattimento vero e proprio.
E io mi immagino sti bambini che c'hanno dai 3 ai 5 anni che devono testimoniare, che devono andare, dica la verità, tutta la verità.
Beh, no, vabbè, non viene fatta così, non viene presa così la testimonianza di un bambino, insomma, viene, come dicevo prima, viene filtrata e passata attraverso,
certo,
degli psicologi, degli esperti che fanno da cuscinetto, da filtro tra il bambino e il giudice, quindi non immaginiamoci il clima di un giudice americano.
Di una
testimonianza al processo di un adulto, ecco.
Ecco,
è
radio.
Diverso, viene fatto in forma protetta, in strutture protette, con psicologi, eccetera.
Bene, abbiamo oggi il nostro jukebox personale, avvocato Tommaso Rossi. Stiamo parlando di fatti, abbiamo parlato di quello che non, quindi a questo punto, sarebbe successo secondo la prima sentenza del primo grado del Tribunale di Roma. No.
Di Tivoli
rispetto ai fatti fattacci di Rignano. Ecoradio è stato interessante tra poco. Tommaso Rossi, il diritto interessante, fatto e diritto, incontra lo stato interessante e diventa il diritto interessante, ovvero avvocato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo parlato di uno dei fatti di cronaca che sta urlando su tutti i giornali, un altro fatto che urla, che è molto più affascinante, secondo me già si stanno accaparrando i diritti cinematografici, probabilmente Tom Hanks farà il ruolo del il maggiordomo detto il corvo, no sto scherzando, però si presta molto a una sceneggiatura perché c'è dentro tutto, il VatiLeaks, Vaticano, che vogliamo dire? Ma la giustizia del Vaticano è la stessa, c'è proprio un tribunale Vaticano?
Allora, c'è un tribunale Vaticano assolutamente con una giurisdizione interna e delle leggi differenti rispetto a quelle dello Stato. In forza dei patti lateranensi la giurisdizione all'interno del Vaticano viene esercitata da giudici e tribunali interni, quindi sono piuttosto diverse. I tribunali, ad esempio, vengono presieduti, il tribunale della Corte d'Appello e l'equivalente della Corte di Cassazione vengono presieduti da cardinali, quindi non
giudici
interni alla magistratura, ma da un membro di un ordine cardinalizio, quindi rispondono a canoni piuttosto diversi e ci sono dei precisi limiti di conflitto di competenza rispetto alla giustizia invece italiana, e in questo caso quindi questo verrebbe giudicato dai tribunali vaticani, certamente.
Diciamo che se poi dovessero esserci dei colpevoli, quindi insomma le carceri sarebbero quelle italiane, non è che si va a Castel Sant'Angelo più, mi sembra.
No, in realtà ci sono anche delle carceri lì nello Stato Vaticano, ci sono delle camere di sicurezza, se non ricordo male sono due o tre, quindi è una cosa piuttosto disusata, non è piuttosto frequente che succeda.
Senta,
credo che ci siano delle specifiche camere di sicurezza all'interno del Vaticano.
Devo dire che tutto quello che accade all'interno del Vaticano, poi con sti fatti ultimi che abbiamo visto, De Pedis, Banda della Magliana, a noi ci viene subito, la scaletta è questa: Vaticano, IOR, Banda della Magliana, Emanuela Orlandi, Crack Ambrosiano, eccetera. Quindi tutto, sembrerebbe possibile che fosse tutto un grande complotto. Sti corvi praticamente, quindi sto poraccio, dico poraccio nel senso tra virgolette, nel senso perché non è lui, molto probabilmente a detta di tutti non è il maggiordomo, Paolo Gabriele si chiama?
Sembra che lui sia soltanto il braccio e non la mente.
Sì, ma pure un braccio un po' debolino, insomma. Insomma, c'è qualcuno, pare che ci sia la faida interna, Bertone Benedetto.
È molto affascinante questo che sta uscendo, insomma è come se fosse stato scoperchiato un pentolone da cui sta uscendo una serie di magma che vedremo cosa porta, insomma speriamo magari che sia l'occasione una volta tanto per fare un po' di chiarezza, per mettere un po' di ordine all'interno di tutta una serie di misteri che tu hai citato e magari cercare un attimo di mettere i tasselli un pochettino a posto. In genere quello che succede dentro il Vaticano è abbastanza impermeabile alla nostra conoscenza.
Sì, esatto.
Questa volta mi pare che invece possa iniziare a muoversi qualche cosa e magari possa essere veramente un'eccezione, possa muoversi un po'.
Ma ci sono, cominciano a uscire veramente dei leaks, ovvero delle cose che prima non si sapevano. Gotti Tedeschi, che era il presidente dello IOR, pare che fosse un uomo inviso al cardinal Bertone, però un uomo del Papa e per questo è stato fatto fuori, così come questo Paolo Gabriele. Fatto sta che io leggo qua che c'è proprio una commissione cardinalizia in cui che è stata indetta dal signor Benedetto XVI, e c'è Bertone, Nicola Scherer, che sembra un difensore brasiliano, in realtà è brasiliano ma non è difensore, Jean-Louis Turan, e poi c'è Placido Stopp, un uomo indiano. Quindi questi signori, alti prelati, dovranno, come fanno però a fare i magistrati se hanno altri tipi di studi sti signori? Non le suona strano?
Beh, probabilmente avranno anche degli studi giuridici, sceglieranno anche spesso gli alti prelati hanno comunque una formazione umanistica giuridica, quindi immagino che li scelgano tra quelli che hanno anche delle competenze adeguate, ma, me lo auguro.
Insomma, ma quindi che,
francamente non lo so.
Non lo sappiamo, poi lo sapremo. Che cosa succede? Che rischiano questi signori? Sono, lui è un capo di Stato, presidente, il Papa Benedetto XVI, un capo dello Stato, quindi è la rivelazione proprio di segreti di Stato.
Della diffusione della corrispondenza del capo dello Stato viene equiparato all'attentato alla sicurezza dello Stato, quindi rischia pene molto alte ed è comunque un reato equiparabile a quello del codice penale italiano, quindi l'attentato alla sicurezza dello Stato, quindi bisognerà capire poi qui in questo caso dove verrà eventualmente scontata la pena detentiva, come dicevamo prima, cioè se all'interno dello Stato Vaticano o nelle carceri italiane.
Bene, vedremo pure qui che cosa succede. Io cambierei, facciamo ancora una pausa. Ecco Radio, lo Stato Interessante, siamo a telefono con Tommaso Rossi, il nostro avvocato, editorialista del sito che vi consiglio di andare a vedere, si chiama Fatto e Diritto, ovvero tutti i fatti sono, diciamo, analizzati sotto la lente del diritto su questo portale web, e si incontra con lo Stato Interessante una volta a settimana e diventa il diritto interessante tra poco qui su Ecco Radio. Buongiorno di nuovo, Tommaso Rossi, Alfredo Angelici, lo Stato Interessante, Eco Radio.
Buongiorno a tutti.
Ho messo i nomi insieme senza gli articoli, senza le congiunzioni, non si è capito nulla, come è da tradizione qui all'interno dello Stato Interessante. Abbiamo parlato però, fino adesso, dell'affare di Rignano, abbiamo parlato dei Vati Leaks, la grande guerra dello Ior, i Corvi, eccetera, 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 la banca, il braccio di ferro tra Bertone e Benedetto XVI. Adesso invece stiamo per parlare di quello che tutti noi purtroppo non vorremmo che accadesse. Diciamo che a me non è proprio l'argomento che mi è più caldo, questo del calcio scommesse, però devo dire che vedendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le prime 7 pagine dei maggiori quotidiani dedicate al calcio scommesse,
viene da preso il nostro.
Cosa nostra?
I maggiori quotidiani, compreso
il diritto interessante, chiaramente mi riferivo anche a quello. Allora, io voglio fare un po' il populista. Innanzitutto voglio fare il demagogo con le parole di uno degli azzurri, Buffon, che dice una vergogna, parlano tanto di lealtà, di fair play e cazzate varie, e poi finisci per vedere cose così. Il calcio è sempre sotto gli occhi del mondo, dei bambini, ai quali dobbiamo dimostrare che la lealtà e l'onestà esistono. E allora facciamo così, diciamo ai bambini che si mettano a fare i biscotti, per i biscotti si intende le combine, credo di aver capito, no? Che queste si mettano d'accordo sui risultati delle partite a 12 anni, così risolviamo tutto. Questo è il peggiore esempio che gli si possa dare ai ragazzini, il peggiore. Siamo di fronte a uno scandalo di dimensioni mondiali. Commenti a caldo,
avvocato. Credo che Buffon sia molto molto bravo tra i pali quanto sia improvvido nelle uscite.
Assolutamente.
Diciamo così.
Ah, diciamo che non è meglio due ferite che un morto, l'ira dei PM su Buffon.
Ogni volta che apre bocca Buffon crea, io non so, a questo punto non lo so se lo fa apposta, forse, ma mi viene questo sospetto che lo faccia apposta per creare un po' di movimento d'opinione, per fare un po' di intervento di rottura alla Celentano, perché non capisco come davvero si possa ogni volta sbagliare il tempo dell'uscita per un portiere, soprattutto.
Ah, bene, giusto, il tempo dell'uscita.
È grave questo fatto del calcio scommesse, è molto grave. Poi questa tranche rispetto alle altre
ha beccato la Serie A, il massimo campionato.
A livelli alti, ha beccato la Serie A, è entrata dentro la nazionale, a Coverciano, il santuario incontaminato finora, insomma, rispetto a queste cose. Quindi questa è la cosa che questa volta ha fatto ancora più scalpore, insomma. Sono state toccate punti che si pensava fossero intoccabili, ecco, la nazionale, calciatore Serie A, l'allenatore della squadra che ha appena vinto lo scudetto. Vedremo dove porta. Questa chiaramente ancora è la fase delle indagini, quindi ci sarà modo di chiarire come
però,
loro dicono,
allora,
faranno le loro posizioni, però comunque l'ordinanza è di 300-400 pagine.
C'è qualcuno che diceva, ma possiamo dare una custodia cautelare d'arresto per una presunta cosa del genere, mentre quello si sta allenando, il giocatore là della...
Possiamo, come possiamo farlo durante il lavoro di qualunque altra persona che viene arrestato.
No, nel senso, sentivo Cazzulo ieri dalla 8:30, là sulla 7, che diceva proprio questo, diceva si usano le custodie cautelari, sono date un po' festosamente qua in Italia, è d'accordo?
Ma ai tempi di Tangentopoli sicuramente questo discorso era valido, cioè spesso lo strumento della custodia cautelare veniva utilizzato un po' come una forzatura per spingere i soggetti a collaborare e quindi a parlare. Adesso ogni tanto succede ancora questo, però non si può neanche generalizzare e dire vengono fatte così in maniera troppo superficiale, insomma.
Nel senso che la custodia,
quello che ho capito, c'è un'ordinanza molto corposa con tantissimi episodi segnalati e molto materiale probatorio per ciascuno di questi episodi, quindi non è stata fatta una cosa all'acqua di rosa, tira via. I reati che vengono contestati sono gravi, sono reati che prevedono la custodia cautelare, si parla di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, quindi reati comunque gravi e quindi come per ogni altra persona, anche per i calciatori, lo strumento della custodia cautelare viene utilizzato. Insomma, a me questo non mi fa particolarmente scandalo, ecco. Mi fa più scandalo che succedano queste cose. Poi se qualcuno riuscirà a dimostrare la propria estraneità saremo tutti contenti. Però il sistema comunque in qualche modo è stato scoperchiato su quello.
Ma è scoperchiato da 30 anni ormai, insomma, non è il primo gate.
Sì, però è diverso, secondo me. Per me l'elemento di novità è che a me in qualche modo sconvolge rispetto a quello che dice Buffon dei biscotti, cioè delle partite in qualche modo aggiustate, perché magari a fine stagione un pareggio va bene a tutti, quindi ci si guarda e non si affonda per vincere. Insomma, io questo è sempre successo, quindi è una cosa non bella, non sportiva, però in qualche modo comprensibile. Cioè, se a due squadre gli serve un punto è comprensibile che nessuno dei due faccia la guerra in campo, e questo ci sta. Ma qui parliamo di una cosa diversa, cioè qui parliamo di scommesse anche contro la propria squadra, parliamo di un giro di miliardi.
Ma poi è una cosa mondiale,
appartenenti alla delinquenza pura, quindi non tra capitani che ci si guarda e dice vabbè, andiamo tranquilli, oggi che ci basta un pari a tutti e due, è diverso qui proprio.
Ma io poi vedevo che sono tantissime, cioè è una rete mondiale, non è una rete italiana. Esatto. E questi signori, come si chiamano? Adesso ci sono gli ungheresi, perché gli zingari l'altra volta gli furono, come dire, fermati dalle magistrature. Ilievski e Zoltan, nomi
Poi il centro di tutto sarebbe a Singapore, che è uno dei principali centri delle scommesse clandestine.
Una mole di denaro incredibile, non so quantificarla perché non mi ricordo, ma insomma sono centinaia di miliardi, si dice.
Assolutamente.
Quindi giocate da, figuratevi che ci sono delle giocate, cioè singole giocate da 700.000 euro, quindi immaginate che cosa può significare. Poi c'è la famosa foto di Vasto, non di Vasto, però il summit che è stato fatto tra Sculli, Criscito con appunto i pregiudicati, questo il signor bosniaco, eccetera eccetera, quindi sono anche delle prove certe. E mi viene in mente, chi è che l'ha detto? Mauri dice che gli è stata fatta la perquisizione quando lui non c'era. E dice, com'è possibile che non l'hanno avvertito? Ma non è che si avverte per una perquisizione? Anzi,
no, la perquisizione domiciliare non si avverte necessariamente.
Beh, nel senso, anzi, io non, se fossi un magistrato non avvertirei proprio. Che avverti? Che così mi nascondo le robe?
Vabbè, no, adesso ci sono comunque delle garanzie, quindi non è che si può fare di nascosto. Adesso io questo di Mauri francamente non lo so come sia andata.
Bene.
Però la raccolta delle indagini in parte è garantita dalla presenza della persona e del difensore, in altra parte no, chiaramente.
Poi Conte, un altro...
Indagini che per propria natura non si avverte, tipo intercettazioni telefoniche e cose del genere.
Certamente, se no come se... Poi su una cosa, sulle intercettazioni, c'ho un dubbio personale, poi glielo chiederò in separata sede. Ma Conte invece la Juventus, mannaggia, già una volta la Juventus ha dovuto... Cioè, ha vinto...
No, vabbè, qui la Juventus non rischia niente se non perdere il proprio allenatore.
Ah, che peccato.
Perché comunque non sarebbero fatti accaduti quando Conte era la Juventus, ma infatti accaduti quando Conte era al Bari, eventualmente le cose che gli vengono contestate, quindi la Juventus non c'entrerebbe nulla neanche come responsabilità oggettiva. Il rischio che corre concretamente la Juventus è che se Conte verrà squalificato per qualche motivo...
Ma i club sono responsabili in questo senso?
I club hanno una responsabilità oggettiva, cioè quando un proprio tesserato compie un illecito sportivo, il club ha un obbligo di denuncia nel caso in cui ne sia a conoscenza e eventualmente responsabilità oggettiva se un proprio tesserato compie illeciti sportivi che alterino il risultato di una gara. Qui bisognerà capire... questo punto secondo me è abbastanza delicato, su questo le società potranno in qualche modo forse difendersi, cioè qui i fatti contestati, i reati contestati sono stati fatti dai tesserati spesso anche contro le proprie società, quindi le società io ritengo in larga parte perlomeno mi dà l'idea che siano del tutto estranee a questi fatti, cioè questo è un giro eventualmente, come dicevi tu prima, di denaro e di accordi transnazionali che prescinde, a mio avviso, completamente dai risultati sportivi e dall'interesse delle società. Quindi una responsabilità oggettiva in questo senso, quando un proprio tesserato fa in realtà un reato comune a questo punto e non un illecito sportivo per favorire la società, io la vedo vedo per la società la possibilità di difendersi, ecco, in questo modo.
Bene, grazie avvocato Tommaso Rossi. Io volevo parlare anche della Diaz, ma non c'è tempo, probabilmente una battuta veloce solo per raccontarci che è successo, Tommaso.
Sono state depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione, se non sbaglio di fine novembre è stata fatta, sì, il 22 novembre è stata fatta la sentenza in Cassazione, poi si prende, come ogni giudice, si prende un termine per il deposito delle motivazioni, tanto più lunghe quanto è complicato il processo, e sono stati assolti l'ex capo della polizia De Gennaro e un altro dirigente della Digos, Spartaco Mortola, per dei reati di istigazione a falsa testimonianza e falso ideologico legati ai fatti commessi nella Diaz. Insomma.
Ultimo grado di appello, quindi così è,
ultimo
così rimarrà.
Grado di appello. Sì, assoluzione senza rinvio, quindi la Cassazione ha giudicato senza rinviare un'alternativa che la Cassazione ha, cioè annullare con rinvio al precedente giudice oppure decidere direttamente.
Lei è d'accordo, lei?
Non si pronuncia. Prendo posizione perché francamente gli atti di questo processo, che sono molto, molto corposi, non li conosco a fondo, quindi non sarebbe superficiale schierarsi. Certamente anche lì sono successe certamente delle cose e delle cose molto gravi.
No, lì ammettono che quello che è successo quello che è successo dicono che sia successo, tutto quello che noi sappiamo che è successo, c'è un abuso di fronte a delle persone, 300 poliziotti contro 92 che non si sono neanche difesi, lo confermano, dicono solo che De Gennaro non ci sono prove che lui fosse stato con lui connivente.
Abbia detto alla falsa testimonianza successivamente per cercare di ricostruire in maniera diversa la vicenda, sì, infatti non viene messo in discussione.
Le Molotov finte.
Esatto. Però purtroppo anche per quei fatti lì, cioè per i fatti di cui sono imputati gli agenti e funzionari di polizia per le violenze, ci sarà il processo in Cassazione, se non sbaglio, a giugno, ma stanno andando tutti quanti in prescrizione quei reati, quindi probabilmente anche in questo caso se ne uscirà senza colpevoli.
Quant'è la prescrizione? 10 anni? No?
No, dipende. Dipende dai reati.
Va bene. Grazie Tommaso Rossi, oggi l'abbiamo sfruttata, le daremo un cachet doppio, cioè da 0 per 2 fa le 0 uguale.
Fa sempre 0.
Grazie Tommaso Rossi. Fatto e Diritto, il sito che dovete vedere per approfondimenti sui temi trattati oggi. Diritto Interessante è il nostro blog radiofonico con l'avvocato Tommaso Rossi. Grazie, arrivederci.
Grazie a tutti, arrivederci.